24 mattino.
Ma noi ci siamo domani?
No. Già, perché venerdì, venerdì 25
numero
ottobre.
Numero su sabato e la domenica non te lo faccio perché è avvenuto talmente tutto questa settimana che sì. Escludo. Poi la trasmissione clou, quel report sul caso Giuli sarà domenica sera, quindi ce ne occupiamo ampiamente lunedì mattina. Quindi questa settimana puoi andare a giocare
Va bene,
tennis,
va bene,
quello
che
ti pare. E intanto saluto te gli ascoltatori e la notizia del giorno mi sembra, per non solo sui giornali stranieri, questa volta anche sui giornali italiani, è una foto del segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres che si inchina, fa un inchino di cortesia, poveraccio, a Putin al vertice dei BRICS. Poi sembra che nelle parole Guterres sia stato un po' più fermo, dicendo che ci vuole una pace giusta, ma sai, sono parole, chiacchiere, cioè lì il problema è se gli avesse detto, sarebbe nato se gli avesse detto ti devi ritirare, devi fare quello che dicono le Nazioni Unite e non si invade un altro paese. Ma questo Guterres non gliel'ha detto e tutti si dedicano a questa foto e al fatto che il vertice sia stato un indubbio successo per Putin, anche se nei fatti non ha ottenuto nulla, però si è incoronato come re mondiale, anche se noi sappiamo che il re vero dietro nell'ombra
è a Pechino.
Ma sì, a Pechino è il re mondiale dell'alleanza antioccidentale. E quanto a Guterres, dice tutto un editoriale di Paolo Valentino sul Corriere della Sera, che dice che andare in Tartan certificando in tal modo il successo propagandistico del capo del Cremlino, sapendo già che non avrebbe portato a casa nulla, una frase, un rigo appena, segna quantomeno una totale assenza di sensibilità politica. Poi gli rimprovera anche l'atteggiamento su Gaza, su Israele, dice Guterres è sempre apparso incerto, reticente, inopportuno, a cominciare da quando dopo il massacro di Hamas dichiarò che non era caduto nel vuoto, e gli fa una serie di riprovere, però dice sbaglieremmo a confondere tutto questo con le Nazioni Unite. Secondo me ha ragione anche in questa seconda parte dell'articolo, dove dice che le Nazioni Unite hanno ancora una loro funzione, una loro utilità, cioè buttare a mare Guterres insieme alle Nazioni Unite è un errore strategico da parte di chi pure critica gli atteggiamenti del medesimo Guterres. Per il resto molte notizie, ma non te le sto a dire. La Corte dell'AIA dice che alla Mongolia che doveva arrestare Putin. Ricordatevi che domani si vota in Georgia e poi fra una settimana si rivoterà, c'è il secondo turno in Moldavia, e sono elezioni fondamentali sempre per il discorso che stiamo facendo. C'è stata una risoluzione della UE a favore di Taiwan e quindi contro la Cina, e hanno votato contro solo il Movimento 5 Stelle e Ilaria Salis, te lo dico solo perché tu lo tenga a mente. E sostanzialmente
Scusa, a proposito di Europa, fammi segnalare se posso il fatto che il premio Sakharov quest'anno verrà assegnato all'opposizione venezuelana, e mi sembra un bel segnale tutto sommato.
Un bel segnale, sì, sono quei segnali, cioè ci accontentiamo,
ammesso che serva qualcosa, naturalmente ammesso che serva qualcosa, cioè nulla, però, però.
E poi a tener banco anche una grossa inchiesta sul Wall Street Journal che dice che la Russia sta fornendo agli UTI le rotte delle navi occidentali da colpire, uno dei motivi per cui su cui mari non si può più navigare, è molto difficile navigare, e per questo aiuto fondamentale che gli dà Mosca, insomma, il ruolo di Putin è uscito, è inutile negarcelo, fare i tifosi che fanno finta di non vedere, è uscito incredibilmente rafforzato dalla guerra in Ucraina, sì. E il ruolo dell'Occidente è indebolito. Bisogna, noi abbiamo, almeno per quello che mi riguarda, il cuore batteva dalla parte opposta, ma la nostra parte è sconfitta. Dicevo del Movimento 5 Stelle che ormai vota apertamente contro le risoluzioni pro Taiwan, insomma ha preso una parte di sinistra, loro e la Salis isolata, e la notizia in Italia è di questo licenziamento in tronco di Grillo che avviene attraverso delle dichiarazioni di Conte contenute nel prossimo libro di Bruno Vespa, e secondo me Bruno Vespa è un grande protagonista della giornata, sia perché intanto l'atto finale è anche un fatto simbolico, invece di avvenire nel consesso avviene in una dichiarazione a Bruno Vespa, siccome noi ci ricordiamo che all'inizio un Movimento 5 Stelle si presentò che non andava in televisione, non solo non andava da Vespa, ma non andava mai neanche nei telegiornali, non volevano andare, questo stiamo parlando del 2013, 11 anni fa, e invece la vicenda si conclude con una intervista a Vespa che, per il cui salotto peraltro sono sfilati tutti gli esponenti, compreso Grillo, il quale Grillo ha capito che ha perso la partita, gli verranno tolti quei 300.000 euro, cioè adesso c'è una seconda partita fra lui e l'avvocato San Marco, che è l'avvocato che le assiste, è l'avvocato dal cui studio proviene Virginia Raggi, e forse sarà lei, e ci sarà un momento in cui Grillo dovrà pagare il conto all'avvocato San Marco. Un articolo di Carmelo Caruso sul Foglio ci dice che gli vorrebbe pagarglielo con dei barattoli di pesto. L'avvocato San Marco ha sorriso dicendo che sta scherzando, però il momento in cui Grillo pagherà quel conto, mi piacerebbe assistere alla trattativa sul conto di Grillo con un avvocato, dirà, troverà. Vespa mi sembra protagonista doppiamente, sia perché ha fatto questo scoop, è il primo, adesso comincerà sui giornali, come sempre succede alla vigilia di Natale, una serie di altre interviste contenute in questo prossimo libro, ma anche perché Sigfrido Ranucci, il capo di Report, che ormai è una vecchia volpe, si è messo sulla sua scia e, se voi ci fate caso, ha presentato questo programma di domenica prossima, a cui staremo tutti incollati al video, come oggi fa un bellissimo articolo Fabrizio Ronconi sul Corriere della Sera, appunto, che racconta l'attesa di questo programma, e anche lui ogni giorno rilascia una perlina, fa in una settimana quello che Vespa farà per un mese, e oggi ci sono altre cose di imbrogli sulla mostra del futurismo, dove licenziarono quelli che ci lavorarono all'inizio, fecero fuori quelli che ci lavorarono all'inizio per infilarci degli amici loro, tutte cose che forse ai lettori non, gli ascoltatori non interessano.
Ma comunque, posso dirti, Paolo, ne avevamo parlato ampiamente anche da queste parti, però insomma.
Ma infatti lasciamolo stare, accantoniamolo, ma la cosa che mi colpisce di più è che l'altra volta, allora, che Ranucci fu chiaro fin dall'inizio, disse le seguenti parole: che questo era come un caso San Giuliano al maschile. Il caso San Giuliano era di un ministro che si era fatto imbambolare da una ragazza e che era arrivato alle dimissioni, e si concluse una mattina in cui il direttore del giornale Alessandro Sallusti disse: guarda che a questo punto è meglio che te ne vai, perché così. E poi nel giro di qualche ora se ne andò. Oggi che cosa ha di simile al caso San Giuliano? Uno, che le allusioni arrivano al fatto che anche Giuli sarebbe coinvolto in quanto affezionato al suo capo di gabinetto appena costretto alle dimissioni, e chi, come sempre, chi lo mette, sia pure elegantemente, con tono, lo mette in chiaro, Vittorio Feltri, in un'intervista a Salvatore Merlo sul Foglio, in cui dice, dico tra virgolette, sono parole di Vittorio Feltri, non me ne prendo le responsabilità, dice, è chiaro che lo hanno fatto rimettere, sta parlando del capo di gabinetto, perché è gay, ed è chiaro che con questa storia vogliono dire che è gay anche il ministro Giuli, è Vittorio Feltri che parla. Poi ovviamente, siccome dice cosa che non credo sia vera perché lo conosco, e anche se lo fosse sarebbero fatti suoi. Contemporaneamente, hai sentita?
Sì.
Vuoi che te la rilegga?
No, assolutamente.
È chiaro che l'hanno fatto rimettere perché è gay, è chiaro che questa storia vogliono dire che è gay anche il ministro Giuli. Contemporaneamente, su un altro giornale della stessa catena, questa volta non è il direttore ma Fulvio Abbate, che è un intellettuale romano molto spiritoso, dice a Giuli, ma non hai capito, si dimetta per salvarsi, dovrebbe scrivere voi non mi meritate, cioè cominciano gli inviti a dimettersi a Giuli. I giornali sono pieni di dichiarazioni di Giuli che avrebbe detto la Meloni mi dimetto, e lei avrebbe detto no, resta, però noi ci ricordiamo tutti che anche per San Giuliano andava avanti così per due o tre giorni, ti ricordi? Che lui aveva messo sul tavolo le dimissioni, che lei lo aveva implorato di rimanere, così, ma insomma.
E poi alla fine è finita come è finita. Senti, però a proposito di Fratelli d'Italia, se posso, no? E poi adesso vedremo cosa succederà su questo pronto. A proposito di Fratelli d'Italia, oggi cioè, il Foglio è ultranominato, perché c'è un altro pezzo di Caruso che parla di uno scontro interno al governo che si sarebbe replicato, no?
Quello è bellissimo. Dunque lì, il 14 novembre scade Luzzi, che è il comandante generale dei Carabinieri. E lì, alla stessa maniera del Ministero dei Beni Culturali, c'è uno scontro, ci sarebbe secondo Caruso, uno scontro fra Crosetto, che vuole a quel posto Salvatore Luongo, Mantovano, che vuole Mario Cinque, poi ci sarebbe un terzo candidato, Riccardo Galletta, e questa cosa ormai si sta verificando più di una volta, che gli uomini più vicini alla Meloni, Mantovano e Fazzolari, vorrebbero dei tipi che prendessero le posizioni, i ministri vorrebbero nominarne qualcuno di loro, come è successo anche nel caso Giuli, e lì quindi forse il prossimo putiferio sarà su questo,
vedremo.
Visto che hanno alle spalle il caso Giuli, nel contempo ci sono nuovi problemi per Cafiero De Raho all'antimafia, perché un colonnello della Guardia di Finanza, leggo da un articolo di Lodovica Bulliani, Luca Fazio, scusa, lo dico per evitare quelle telefonate maledette, io non c'entro niente, che questo colonnello della Guardia di Finanza, che si chiama Stefano Rebechesu, ha detto perché questo è messo che tutte le funzioni promanavano come incarichi dal procuratore nazionale tramite il consigliere Laudati, il principale imputato di quel dossieraggio. Abbiamo rilevato pubblicazioni sugli organi di stampa di contenuti per sintesi, ma anche di contenuti virgolettati con dei passaggi ripresi. Questi giornali su questi aspetti ritengo di non rispondere. Insomma, il titolo che fa il giornale, caso Striano, il test in guai a De Raho, sentito all'antimafia, un colonnello della Guardia di Finanza passava tutto dal procuratore, quindi nuovi guai per il procuratore. Ultima cosa che ti voglio dire, che è quella che sui giornali mi ha colpito di più, è che Chiara Ferragni si è messa nelle mani di Claudio Calabi. Gli ascoltatori mi dicono, e chi è Claudio Calabi? Claudio Calabi è un personaggio a Milano importantissimo, perché è stato tra l'altro anche amministratore delegato sia tuo che mio, cioè sia del Sole 24 Ore, ma soprattutto di RCS, del Corriere della Sera, ultimamente sì, veniva dato come capofila di uno che stava cercando una cordata per comprare Repubblica, e adesso ha preso i pieni poteri nell'azienda di Chiara Ferragni, si chiama Fenice. Lunedì l'assemblea, via i consiglieri, tutto nelle mani di Calabi, e conoscendo Claudio Calabi e la sua storia, direi che la Ferragni Fedez, non so cosa sì, Fedez, però Fedez, la Ferragni si è salvata, perché sì, nelle mani di Claudio Calabi si è salvata. Io sono contentissimo,
caro Paolo, ti auguro un buon fine settimana, eh? Ci sentiamo lunedì, grazie.
Ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao.
24 mattino.
C'è chi, come il quotidiano La Repubblica, nel titolo mette questa frase: la guerra dei ragazzini. Quale che sia il motivo per il quale l'altro ieri è avvenuto tutto questo, un ragazzo di 15 anni, Emanuele Tufano, è rimasto morto, è stato ucciso sull'asfalto di una strada centrale di Napoli dopo un inseguimento, a quanto pare è durato 200 metri. Forse una guerra tra bande, forse qualcos'altro, non si sa esattamente. Due amici feriti. Un caso che si aggiunge ai tanti altri che abbiamo continuato a raccontare in questi anni e in questi mesi. Solo ieri campeggiava sulle pagine dei giornali la storia di un altro ragazzo costretto, si fa per dire, dai boss a uccidere un ragazzo di 16 anni, costretto a uccidere quello che era uno dei suoi migliori amici. Trovato, arrestato, racconta, non ha avuto la forza, non ha avuto il coraggio di dare fuoco al corpo come il boss gli avrebbe chiesto. Riflettori che si riaccendono su una situazione, quella in particolare napoletana, che è particolarmente difficile e che si arricchisce ogni giorno o quantomeno ogni settimana di episodi di questo genere. Sono bambini con la pistola, è una cosa che colpisce tantissimo, dice il sindaco Gaetano Manfredi. Daniela Di Maggio torna da noi, è madre di Giambattista Cutolo, detto Jojo, il giovane musicista ucciso la notte del 31 agosto del 2023 da un sedicenne. Si trova all'Aquila in questo momento, ha partecipato al premio Borsellino. Buongiorno Di Maggio, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
Cosa racconta lei a una madre, a quello che ha subito, quello che è successo l'altra sera?
Guardi, innanzitutto, proprio in merito al fatto che io mi trovi qui al premio Borsellino e quindi respiriamo il profumo della legalità e dell'impegno attraverso la cifra valoriale di quello che è stato Borsellino, e attraverso quello che è mio figlio, no? Che è stato mio figlio, medaglia d'oro al valor civile. E quando ti arrivano queste notizie, ovviamente resti in apnea, ma soprattutto io voglio dire una cosa precisa: iniziamo a non chiamarli più bambini con la pistola, perché il tema è proprio questo. Io le parlo anche da addetta ai lavori, io essendo una terapista cognitivo comportamentale, una logopedista e un counselor, tantissime volte al mio studio ho avuto ragazzini minori con delle enormi difficoltà, ma io le dico che non erano assolutamente ragazzini, cioè questi sono già maschi e femmine scafate dall'età di 15 anni, perché è cambiato proprio il sistema cognitivo comportamentale dei giovani di oggi. Sono iperstimolati, sono molto indipendenti, c'è uno slegamento con la famiglia, per cui ci sono ragazzini che a 5 anni le mamme li lasciano a casa da soli e da soli provvedono ai loro bisogni. Quindi non li chiamiamo bambini con la pistola, perché sono ragazzi che hanno un aspetto comportamentale da adulto e quindi vanno anche giudicati da adulti, e questo è il problema serio.
Lei dice appunto andrebbero trattati anche dal punto di vista legale come degli adulti.
Esattamente, quello per cui io mi sono battuta, perché tenga conto che il killer di mio figlio a 14 anni aveva già compiuto un tentato omicidio, faceva truffe alle vecchie, rubava i Rolex, faceva risse aggravate. un atteggiamento tipico di un adulto malvagio, non di un ragazzino di 14 anni, però le leggi garantiste gli avevano concesso di avere la messa alla prova, la cosiddetta messa alla prova. Tanto è vero che lui appena ha finito l'attenzionamento, così se vogliamo dire, dei servizi sociali, ha ucciso mio figlio. Ecco perché io dico che spesso lo Stato diventa complice di questi crimini efferati, e io mi sono battuta con il sottosegretario Stellari affinché venisse eliminata la messa alla prova per i crimini efferati compiuti dai minori. E questa si chiama legge Giovan Battista Cutolo, inserita nel decreto Caivano.
Senta,
quindi questa cosa va scritta.
Sì. Senta, cioè, c'è un'altra, però
è cambiata la giurisprudenza.
Sì. Sì. E però c'è anche una questione sociale aperta, evidente, no? Oggi leggevamo in rassegna stampa il pezzo di Saviano che diceva: in fondo, se ci pensate, la criminalità è l'unica che concede, per così dire, una sicurezza economica, no? Quindi questi ragazzi rischiano di finirci facilmente nelle mani della criminalità.
Allora, guardi, intanto non lo facciamo passare come alibi, perché sennò diventa una catastrofe sociale peggio di quella che sta sotto agli occhi nostri. Se noi avessimo dei ragazzi che avessero degli oratori, dei punti di riferimento, una rete fra scuola, agenzia, prima agenzia educativa che è quella della famiglia, se noi avessimo dei ragazzi che fruissero di bellezza, non solo di telefonini, di TikTok, di spritz, di droga, di cannabis e di movida, noi non avremmo questi ragazzi continuamente desiderosi di danaro e di acquistare materia, perché sono ragazzi completamente immersi nel concept della materia, non certo di quella spirituale o filosofica, del pensiero bello, della musica, come poteva fare mio figlio. Quindi il tema qual è? Che questi ragazzi vivono un vuoto completamente assurdo, una voragine di cultura, e nella voragine di cultura si innesta poi la violenza. Bassi livelli di educazione, bassi livelli di cultura creano grande efferatezza e grande violenza. E questo è il punto, perché se tu un ragazzino lo lasci privo di attributi culturali, è ovvio che vuole il Rolex e vuole la maglia di Gucci, ma se tu un ragazzino gli insegni che cos'è un quadro del Caravaggio, lo porti ai musei, gli fai ascoltare la musica, lo fai vivere in mezzo a gente bella che pensa in maniera bella, il ragazzino se ne fotte della maglia di Gucci. Mio figlio quella sera, quando è morto, aveva 100 euro di brand addosso. Lui, il killer di mio figlio, aveva 2000 euro di brand addosso, tutti i proventi delle rapine di Rolex. Ma la vogliamo finire? Mi dispiace, ma non sono assolutamente d'accordo su quello che dice Saviano.
Senta, però appunto c'è un tema di cultura da costruire, no, signora Di Maggio? Cioè, questo mi pare evidente, e lo sottolinea anche lei. Poi, ripeto, quello non sarà il discorso, no, lei non è d'accordo con quello che dice Saviano, però ci conferma che c'è un tema culturale di fondo, e questo tema culturale però come lo risolvi, come lo affronti? Cioè, non è solamente una questione scolastica, perché i tassi di abbandono, come sa, sono piuttosto elevati, soprattutto in alcune aree.
No, lo risolvi con quello che le ho detto precedentemente, perché se tu un figlio lo educhi con i valori della vita, della bellezza, dell'educazione, rendi un ragazzo gentile, per bene, educato, inserito, incluso. Cioè, io faccio un altro ragionamento: noi viviamo in una società civile, tra virgolette, e ogni giorno dobbiamo scendere in piazza, ci dobbiamo battere per qualche discriminazione. Ma è questa cosa, sa da cosa deriva? Dall'efferatezza e dalla ignoranza culturale delle persone. Perché io devo scendere in strada per tutelare i diritti delle minoranze? Se tu educhi una persona al bello, alla gentilezza, ai valori, all'affetto, quel ragazzo lì non ti farà mai del male a un ragazzo di colore oppure ad un omosessuale. Ha capito cosa voglio dire io? Mi sono spiegata bene?
Sì, mi pare.
È questo che noi dobbiamo creare. Noi dobbiamo creare un mondo di ragazzi, di persone, di individui che vivano per il bello, per il bene, per i valori. Benedetto Croce diceva: noi non abbiamo bisogno di geni, noi abbiamo bisogno di belle persone, di brave persone. E se lo diceva Benedetto Croce, seguiamo il suo diktat, no?
Grazie. Daniela Di Maggio è madre di Giambattista Cutolo, di Jojo, lo ricorderete, il giovane musicista ucciso la notte il 31 agosto 2023 a Napoli da un ragazzo di 15 anni, 16 anni. Grazie Di Maggio, buona giornata.
Grazie
una
a
pausa.
Voi, grazie a grazie. Tutti voi, buona giornata, grazie.
Grazie. Una...
24 mattino.
Dunque, a meno che non siate dotati di una VPN, cosa che peraltro è abbastanza facile, probabilmente la serie Avetrana, almeno per il momento su Disney Plus, non la potrete vedere, perché il giudice della sezione civile Antonio Attanasio ha accolto il ricorso d'urgenza presentato nei giorni scorsi dal comune di Avetrana. La vicenda, per chi non la conosce, è la storia dell'omicidio di Sara Scazzi, perché potrebbe essere lesiva, e questa è l'accusa che arriva dal sindaco di Avetrana, della reputazione di questo luogo, di questo paese. La locandina l'avete vista tutti. Magari può far discutere, nel senso può far pensare, può dare un'idea sbagliata, però la riflessione si è aperta se questa sia censura oppure no, e se un magistrato, un giudice, un tribunale debba intervenire in un caso di questo genere. Chiara Sbarigia, la presidente di APA, l'Associazione dei Produttori Audiovisivi. Buongiorno Sbarigia e benvenuta.
No, buongiorno a voi, grazie.
Allora, che cosa ne pensate? Mi sembra che ieri abbiate fatto un comunicato molto duro su questo,
Beh sì, anche con il produttore, presidente dei produttori dell'Anica, ci siamo sentiti di intervenire, perché intanto è stata una censura preventiva, questa serie non è stata vista, e il punto su cui si concentra quindi non è il contenuto di come sia stato sviluppato eccetera, ma sul titolo, cioè se dovesse o no esserci Avetrana nel titolo. Quindi a noi questa decisione ci sembra abbastanza grave. Tra l'altro è abbastanza curioso che nessuno, per esempio al Circeo, mi veniva in mente ieri, ha protestato perché c'è la serie che si chiama Circeo, che racconta per esempio dello stupro di quegli anni, e nessuno identifica il Circeo come un posto dove si va a essere stuprati. Lo stesso Chernobyl, ci sono mille serie famosissime, non è che nessuno pensa che la serie Chernobyl ha messo il fuoco il focus sul fatto che lì c'è stato un grandissimo disastro nucleare. Lì c'è stato un traffico mediatico mostruoso in quel piccolo paese di, non so, 5-6 mila abitanti. Ci sono stati giornalisti, eccetera, e questa serie è tratta da un libro che racconta anche la storia che hanno visto questi autori, la Piccini con Gazzanni, che hanno visto lì. Cioè tutto questo circo enorme mediatico che ha portato una grande attenzione lì su Avetrana c'è stato molto prima della serie. La serie poi è veramente stata presentata a Roma, e il pubblico è uscito veramente colpito, commosso. Nessuno ha pensato che quello era un posto chissà di che genere. È una grande storia che racconta la realtà, una realtà, un fatto di cronaca.
Sì. E però questo titolo, dice il sindaco, questo posto ci rovina la reputazione, viene da dire. Certo, lei dice mi faccia fare un po' di controcanto, anche se mi sento un po' più vicino alle vostre posizioni,
certo.
però dico questo: è chiaro che il Circeo è un posto di mare bellissimo, noto, non so come dire, non è esatto, non so se è l'esempio adeguato, perché è un posto di mare bellissimo, noto, notissimo, dove hanno casa, c'è a casa un sacco di gente da Narosa, eccetera eccetera. Avetrana è un po' più uno dice Avetrana non è il posto noto in tutta Italia dove uno va in vacanza.
Lei dice anche Firenze, Firenze capisce? È conosciuta per altre cose. Però Avetrana... questo, cioè, se Avetrana non ha, io credo che Avetrana, io non ci sono mai stata sinceramente, però vuole rivendicare questo suo essere, no, avere le sue bellezze, essere ricordata per il suo per altre sue storie. Non c'è altro da fare che tirarle fuori, perché non so, adesso ne dico un'altra che non c'entra niente, però Fargo, che è una cittadina sperduta in America eccetera, anche quella dà il titolo a una grandissima serie americana che racconta solo di una serie di delitti e di desolazione, però a Fargo non c'è stata nessuna rivolta. Ecco, io non penso questa serie rovini la reputazione di Avetrana. Io penso che Avetrana ha avuto in Italia questa grandissima, è stata il centro di questa storia che ha colpito tantissimo gli italiani, e per questo poi gli autori hanno scritto un libro e un produttore, un regista bravissimo come Pippo Mezzapesa ci hanno fatto una serie televisiva.
Sì. Qualche ascoltatore scrive, ma e Cogne che cosa dovrebbe dire? Altri citano Brembate, Novi Ligure, tutto, cioè possiamo mettere tutte, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Qua c'è una cosa un po' più sottile, secondo me, che forse andrebbe affrontata. Cioè, fino a che punto ci si deve spingere? E intendo questo: nel momento nel quale tu blocchi una serie televisiva perché, non lo so, può urtare la sensibilità di un territorio, mettiamola in questo modo. Fino a che punto ti spingi?
Beh, questo per esempio può portare anche a delle conseguenze, nel senso che si può decidere i produttori, che poi alla fine sono persone che pensano anche alla o i committenti, come in questo caso la Disney, che fra l'altro ha sempre fatto cose per famiglie, non è che si mette a fare chissà che, ha fatto recentemente la serie sulle madri della mafia, insomma ha dei racconti abbastanza, o i Leoni di Sicilia, no? Disney fa dei racconti abbastanza per famiglie, come target, diciamo così, di pubblico. Ecco, io penso che quello che susciterà è quello che la cronaca, è pericoloso raccontarla perché poi può arrivare qualcuno e bloccarti l'uscita del film senza averlo visto, che è la cosa più triste per noi. Vedetelo, tirate fuori un giudizio complessivo e poi decidete se bloccarlo o no, con delle motivazioni, non sul fatto che c'è un titolo che forse può essere lesivo per l'immagine di cosa? Di una cittadina. Tutti gli altri esempi raccontano altro.
Un ascoltatore dice vabbè, si fanno soldi sulle tragedie, bene che Avetrana inizi a lamentarsi. Io sono un po' lontano da questo moralismo,
sì,
perché
no,
prego.
No, lo capisco, no, anch'io io posso capire tutto, nel senso, qualunque ragione giusta, fare soldi sulle tragedie, ecco, quella cittadina è stata per mesi e mesi e mesi il centro di tutta questa storia, no? Che poi è una storia terribile, ma che appunto ci racconta anche un po' un pezzetto di una nostra realtà. Perché io, per esempio, a Vetrana prima non la conoscevo, è vero che è entrata nel mio immaginario per quella cosa lì, però forse è anche il momento giusto per riscattarsi. Sei sotto i riflettori di tutti, racconta una storia diversa. Sì, capisco, si fanno soldi, lo so, quando è stato scritto il libro nessuno ha pensato si fanno soldi. Quando si raccontano le storie di cronaca, se si fanno soldi non è scontato, diciamo così, uno le vuole raccontare perché c'è un'urgenza artistica. Se poi diventa prende la forma di un prodotto, io non sono così moralista come l'ascoltatore.
Grazie Chiara Sbarigia, presidente di APA, l'associazione produttori audiovisivi, per essere stata con noi. Vedremo poi se a un certo punto, perché Disney Plus ha detto che riprogrammerà la partenza di Avetrana, magari a un certo punto il giudice guarderà questa serie e dirà no, guardate, va benissimo così. Vedremo.
Il pubblico a Roma alla festa del cinema l'ha trovata molto bella e commovente.
Di certo gran pubblicità per questa serie. Grazie Chiara.
Sì. Arrivederci.
Grazie Chiara Sbarigia, buona giornata. C'è GR24 e noi ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30. Ringraziamenti Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautine e Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, i nostri canali social li conoscete, i podcast nemmeno ve lo devo dire, e anche la mail 24 Mattino @radio24.it. ci sentiamo lunedì, buon fine settimana a tutti, ciao.